le cose ma non le vedi, quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi! Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Hey! Hey, ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. Hey! Hey! A qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dichiarare.
Avanti. 17:03 minuti primi, siamo in apertura dell'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Do la buonasera a chi è qui in studio con me.
E noi diamo la buonasera a te e a tutti quelli e quelle che ci ascoltano.
Bentrovati e bentrovate, e bentornata alla nostra conduttrice, e un saluto al redattore che oggi...
Al redattore stanco.
Al redattore stanco, esatto. Stanco, sì.
Cominciamo Sprint oggi perché abbiamo già una corrispondenza, abbiamo con noi Elvira Federici che è la presidente uscente della Società Italiana delle Letterati, a cui diamo il nostro buongiorno e che ringraziamo per la partecipazione a questa trasmissione.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Parliamo di Feminism, la fiera dell'editoria femminista che comincia questo giovedì. Da questa radio la presenteremo ampiamente giovedì mattina, mentre oggi in questo spazio che si occupa di scuola vorremmo concentrarci particolarmente sulla giornata di lunedì prossimo. Lunedì prossimo, che è la giornata conclusiva di Feminism, ma non è una giornata conclusiva, diciamo, qualunque, perché è una giornata in realtà dedicata alla scuola. E ce la vuoi presentare?
Sì, volentieri. Dunque, la giornata dedicata alla scuola quest'anno si intitolerà Elsa Morante e le altre, perché abbiamo voluto fare riferimento ai 50 anni dall'uscita della storia di Elsa Morante e quindi renderle omaggio. Per questo la giornata dedicata alla scuola, che poi è una vera e propria giornata di formazione, quest'anno sarà in qualche modo concentrata su questo tema, che non è solo di critica letteraria, che non è solo di letteratura, ma ha a che fare naturalmente con la genealogia, con il tema dell'oltrecanone, che è uno dei temi che è stato portato sempre, che è stato valorizzato specialmente proprio dalla società delle letterate, intendendo come oltrecanone.
Brava, ti chiedevo questo appunto, magari per i non addetti e le non addette che ci ascoltano.
Ecco, intendendo per oltrecanone non semplicemente il fatto che la società delle letterate, e quindi chi ha contribuito a proporre questo nome, che ormai è diventato canonico in qualche modo paradossalmente, non è semplicemente il fatto di aggiungere le scrittrici che mancano, no, nel panorama per esempio della letteratura che si studia a scuola, ma piuttosto un altro sguardo, immaginare l'oltrecanone come un modo diverso di attraversare i saperi della letteratura, le genealogie che si stabiliscono attraverso, no, le varie generazioni di scrittrici, e quindi fare in modo che dentro la scuola possano tornare come un contributo di sapere che finora è stato piuttosto cancellato, assente.
Direi che purtroppo possiamo anche togliere l'avverbio piuttosto, perché insomma, lo diciamo da insegnanti nella scuola superiore, nella letteratura e soprattutto, e questo è un grosso problema, nelle letterature, nel senso nei libri di testo manca molto, ecco.
Esatto.
Manca il canone e l'oltrecanone.
Non è ancora cambiato nulla,
su questo siamo perfettamente d'accordo, non c'è miglioramento, è veramente incredibile, ma è così.
Cioè, quindi
almeno quello che vediamo dall'interno delle scuole, quindi è sempre molto complesso poi presentare delle scrittrici a scuola, si può fare chiaramente, ma è sempre quel qualcosa in più che fai.
Esatto. E invece ecco, questo tentativo di quest'anno, ma vorrei solo soffermarmi su quello che abbiamo fatto l'anno scorso, diciamo l'incipit che abbiamo dato a questa iniziativa sulla scuola, che sta dentro Feminism e che vorremmo continuare. L'anno scorso abbiamo cominciato con Belux, con insegnare comunità e con il tema della relazione a scuola, la relazione tra alunne, alunni, insegnanti, ma anche la relazione tra i saperi, considerati i saperi non come quelle scatole disciplinari, ma con quella transdisciplinarità che è assolutamente necessaria alla vita, peraltro. E così quest'anno, dicevamo, invece ritornare ad Elsa Morante ci ha permesso, a partire da lei, perché Elsa Morante e le altre, a partire da lei non solo riletture critiche femministe di Morante, che saranno presentate dalle scrittrici e dalle studiose che partecipano a Feminism, ma anche portare insieme le esperienze che le insegnanti conducono a scuola attraverso lo studio della letteratura e nel caso particolare le attività che si sono svolte in occasione, diciamo, sul tema di Elsa Morante. Accanto a Morante naturalmente ci saranno tante altre scrittrici, ci sarà Bellonce, Laudomia Bonanni, Fabrizia Ramondino, Anna Banti, Paola Masino, Anna Maria Ortese, c'è tutta la ricerca fatta da Giulia Caminito, che peraltro è la nuova vicepresidente della SIB in questo momento, e a proposito di Amatissime, cioè di quelle scrittrici che appunto sono state obliterate, cancellate e il cui peso invece, la cui importanza è notevolissima. E quindi approfittando in qualche modo, cogliendo l'occasione di Elsa Morante, noi abbiamo tentato di allargare al panorama vastissimo delle scritture delle donne e delle scrittrici che dovrebbero essere nella scuola. Quello che è importante nel nostro progetto, la giornata è una giornata, dicevamo, di formazione, grazie a Proteo, gli insegnanti possono chiedere l'accreditamento sulla piattaforma Sofia e quindi avere una giornata di permesso per poter partecipare ai lavori, ma la svolgiamo su tre temi. Uno è quello della formazione dei media e della didattica, dove si racconteranno effettivamente, Alessia Barbagli parlerà del suo lavoro fatto su Morante con le biografie delle nonne, per esempio, Indici paritari racconterà Elsa Morante tra poesie e storie, Paola Meneganti parlerà di Bellonci, il romanzo storico. Abbiamo una giovane studiosa che vive in Inghilterra che parlerà di Moderata Fonte e del protofemminismo, perché Moderata Fonte è quella della città delle donne, quella del valore delle donne, quindi in qualche modo riconnettere una voce come quella di Morante anche ad una storia di scrittura delle donne che è ben più antica. La seconda parte della giornata si chiamerà Le personagge, è coordinata da Silvia Nonato, la prima la coordino io, è coordinata da Silvia Nonato. Silvia Nonato è nella rivista Leggendaria quella che coordina un gruppo che si chiama Cara Prof.
Sì, una rubrica di cui abbiamo parlato poco tempo fa, perché abbiamo avuto ospiti Roberto Ortolano e Samantha Picciaiola, che fra l'altro partecipano anche lunedì a questo, e quindi abbiamo parlato anche della rivista Cara Prof.
Questa rubrica, dicevo, è importantissima perché ci ha permesso, attraverso questa cosa, noi abbiamo innescato nel periodo della pandemia un confronto continuo e un'elaborazione proprio di autoformazione con le insegnanti. È stata un'esperienza straordinaria, è quella che lo scorso anno ci ha permesso di portare un lavoro gigantesco fatto dalle insegnanti nelle scuole e gli studenti e le studenti insieme a raccontare appunto il tema di insegnare comunità. E quest'anno abbiamo fatto un analogo lavoro e appunto nella sezione personaggio coordinata da Silvia Nonato troveremo di nuovo la maestra raccontata da Laudomia Bonanni, troveremo la carica sovversiva delle ragazzine in Elsa Morante letta da Enrica Manna. E poi ci saranno gli studenti del liceo e le studenti del liceo Luciano Manara e del liceo Federico Enriquez. Di solito coinvolgiamo studenti e studentesse perché la loro parola è importante, no? È quello che loro vivono nell'esperienza. Il terzo punto sarà le parole necessarie. È, diciamo, la sessione più politica, se vogliamo, e perché parleremo naturalmente in questa sessione di contrastare la violenza di genere a scuola. Si parlerà dell'educare alle differenze, perché ci sarà Francesca Romana Recchia Luciani, che naturalmente ha, come sapete, un master sui temi di genere nell'Università Barese, e quindi torneremo su Fabrizia Ramondino attraverso il racconto delle Misconosciute. Misconosciute è, come sapete, un podcast bellissimo tenuto da Francesca Sensini, in cui si raccontano via via appunto scrittrici che non sono conosciute. In questo caso Francesca Sensini ha scritto un testo proprio su Fabrizia Ramondino.
Quindi la giornata si compone di tre sezioni, l'inizio alle 9:30, terminerà alle 17:30, si può chiedere il giorno di formazione nei famosi giorni di permesso, chi ci ascolta è ancora in tempo a iscriversi?
Assolutamente, ci sono, andando sulla pagina di Feminism, naturalmente dal sito, è possibile trovare le coordinate che sono un ID e una password che vanno utilizzate per accedere alla piattaforma Sofia, che è quella che utilizzano gli insegnanti e le insegnanti per chiedere la giornata di formazione.
Sì, metteremo tutte le coordinate anche nel sito di Onda Rossa quando pubblichiamo questo podcast, e l'invito sicuramente è quello a partecipare tutti e tutte le docenti, perché sì, come dire, abbiamo sempre questa cosa che è molto bello fare le cose tra donne, però quando mai neanche un docente maschio che va a leggere Elsa Morante,
insomma. E invece è importante importante che ci siano le donne, che ci siano gli uomini, che ci siano anche i professori, però io non ho molti dubbi su questo. Io ho visto una grande attenzione, specialmente negli ultimi tempi, c'è qualche domanda che ci si comincia a porre rispetto a questi temi. Ci si accorge che un sapere costruito con questo criterio, diciamo, del pensiero unico, non è un sapere, è un sapere mutilato, no? Quindi un insegnante non può accontentarsi, quindi già solo per questo.
Noi ne siamo molto contenti che tu abbia questa percezione, e siamo anche molto contente di questa giornata organizzata dalla SIL, ma anche da Archivia, da Leggendaria.
Sì, naturalmente con noi c'è Archivia, c'è Leggendaria, c'è Manifesto Libri, c'è Proteo, naturalmente, come abbiamo detto, che è responsabile proprio per la possibilità di accedere al credito della formazione, quindi siamo molto grate di questa collaborazione.
Grazie ancora, e appunto ricordiamo a chi ci ascolta che parleremo più ampiamente di Feminist giovedì mattina intorno alle 10. Intanto ti ringraziamo e a lunedì.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutte quante, buonasera.
Grazie, ciao. E qui abbiamo sbagliato qualcosa con la musica, non volevamo mettere sono solo canzonette, volevamo mettere questa. E adesso passeremo a quello che diciamo è l'argomento forte di oggi.
Il centro, diciamo così, della nostra puntata, d'altra parte non poteva essere diversamente, perché ovviamente abbiamo intenzione di parlare dal punto di vista nostro, cioè di lavoratori, di lavoratrici della scuola, dei fatti di Pisa di qualche giorno fa, insomma.
Sì, infatti di Pisa, insomma, ci stiamo riferendo alla manifestazione il 23, come se chi ascolta questa radio sa, era sciopero nazionale al fianco del popolo palestinese. In molte città lavoratori, lavoratrici, studenti sono scese in piazza, era uno sciopero convocato dai sindacati di base, e in alcune città la polizia ha avuto il manganello molto molto pesante. Questo è successo a Firenze, quando il corteo ha cercato di avvicinarsi al consolato americano, ma sembra che in questo paese non si possa andare a manifestare laddove si vogliono dire delle cose,
dove bisognerebbe poter manifestare, insomma.
A Pisa forse è stato anche più assurda la cosa, perché non c'era nemmeno, come dire, un obiettivo sensibile da parte delle forze dell'ordine.
Ebbene, sia stato agitato poi in seguito,
si è inventato. Comunque, al di là di tutto, abbiamo visto quindicenni, sedicenni prendersi delle belle mazzolate, abbiamo visto facce appoggiate a terra sull'asfalto bagnato, eccetera eccetera. È anche da dire che non è proprio una novità assoluta, nel senso che negli ultimi anni gli studenti e le studenti delle scuole superiori, quando scendono in piazza, molto spesso vengono caricate dalle forze dell'ordine, è successo in tanti casi. E dall'altra parte invece, negli ultimi tempi, dobbiamo dire che tutte le manifestazioni, tante manifestazioni che vogliono esprimere la propria vicinanza al popolo palestinese, sono state caricate alle forze dell'ordine.
Hanno ricevuto lo stesso trattamento.
Abbiamo visto le manifestazioni sotto la RAI a Napoli, a Torino e a Bologna subire, insomma, cariche importanti. Abbiamo visto queste degli studenti in questi giorni, anche a Catania, fra l'altro, sono successi fatti analoghi. Ma abbiamo visto anche delle prese di posizione che sinceramente neanche ci aspettavamo. Cioè, la prima presa di posizione è stata quella del liceo Pisano, davanti a cui è successo, ci sono state queste cariche del liceo Russoli, crediamo si dica, sì. Ma lo chiederemo alle dirette,
conferma, sì.
Chiederemo conferma, perché adesso sentiremo due insegnanti del liceo Pisano.
Sì, io volevo giusto aggiungere se è possibile, diciamo, una nota di colore riguardo al questore di Pisa, quindi comunque come evidenziavate voi di quanto questa situazione sia una situazione sistemica, endemica, che ormai non ho ricordi che non sia così. Ebbene, il questore di Pisa, Sebastiano Salvo, diciamo, lui durante un periodo particolare della storia di questo paese, diciamo il 2001, quindi durante il vertice del G8 a Genova, era semplicemente il vicequestore responsabile dell'ordine pubblico alla questura di Genova, quindi un personaggio che comunque qualche cosina nel suo passato.
Vabbè, uno degno di far carriera
esattamente.
Nelle forze dell'ordine, ecco. Mi sembra che ci stia. Devo dire che le prese di posizione non sono state solo a Pisa, ma sono state, no, insomma, abbiamo visto un po' in tutta la Toscana, tante scuole, tanti dirigenti hanno preso posizione, ma anche fuori abbiamo letto prese di posizione a Palermo, a Udine, a Pistoia, a Roma. In ordine sparso, ma qualcosa si è mosso.
Sì, qualcosa si è mosso, forse sull'onda, in parte sentendo la legittimazione della presa di posizione irrituale, ci dicevamo, no? Di Mattarella, che ha ritenuto di dover intervenire, forse non voglio sembrare, però a seguito di questo tanti si sono sentiti legittimati a uscire fuori, però ci sono state comunque delle prese di posizione anche significative, insomma.
E lasciatemelo dire, nella scuola non è facilissimo in questo momento, perché sono per lo più prese di posizione con nome e cognome, perché non sono prese di posizione istituzionali, sono prese di posizione di liste di insegnanti, chiaramente. Adesso facciamo una piccola pausa musicale e così chiamiamo le colleghe di Pisa del liceo Russoli, giusto appunto.
Invasa da stranieri non comunitari, non li puoi distinguere, sembrano tutti uguali. Non li puoi distinguere, sembrano tutti uguali. Tutti uguali, tutti uguali. Tutti uguali. Tutti uguali. Tutti uguali. C'è una terra invasa da stranieri non comunitari, non li puoi distinguere, sembrano tutti uguali. Non li puoi distinguere, sembrano tutti uguali. Tutti uguali, tutti uguali. Non comunitari, non li puoi distinguere, sembrano tutti uguali. Si spostano in branco, sembrano animali. Questa terra è invasa da polizia, carabinieri e militari. Abusi di potere quotidiani, divise, scudi, caschi italiani. Non ci sono eroi tra mercenari, ma servi che lo Stato paga 30 danari. C'è una terra invasa da stranieri non comunitari, che l'affittano alla NATO e dalle multinazionali, che ci testano le bombe con cui gli occidentali esporteranno la democrazia nei paesi orientali. Hanno occupato luoghi millenari, avvelenato umani ed animali, lasciando l'invalia degli effetti collaterali delle loro armi sperimentali. C'è una terra invasa da stranieri non comunitari.
Come vi abbiamo annunciato, abbiamo due insegnanti del liceo Russoli di Pisa, Milena Calvetti e Stefania Cappellini, a cui diamo il buongiorno e le ringraziamo molto per essere con noi in trasmissione. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Buonasera.
E insomma, abbiamo visto tutti e tutte le scene che sono subito girate sui media, sui social, di quello che era successo a Pisa, e subito dopo abbiamo letto il comunicato, di cui penso che voi siate due delle firmatarie, del personale del liceo Russoli di Pisa, che devo dire ci ha fatto molto piacere leggere perché lo abbiamo condiviso. E vi chiediamo intanto di raccontare dal vostro punto di vista quello che è successo. Chi vuol cominciare, come volete voi?
Sì, se volete posso cominciare io.
Prego.
Allora, intanto sì, abbiamo inizialmente condiviso una lettera che è stata scritta di getto. Sentivamo la necessità di esprimerci immediatamente, quindi firmata solo da alcuni docenti, e poi invece abbiamo pubblicato un comunicato sul sito della scuola, più ampiamente condiviso dal resto dei colleghi e della comunità scolastica. E io quel giorno ero presente al corteo insieme ad altri colleghi. Era un corteo tutto sommato poco partecipato, una giornata di non so se per la pioggia o per altri motivi, comunque saranno state massimo 200 persone in corteo, un corteo di studenti assolutamente pacifico, e quindi siamo rimasti esterrefatti da quello che è successo dal luogo anche.
Avevi scioperato quindi, perché c'era lo sciopero?
Sì, avevo scioperato insieme ad altri colleghi, e alcuni di noi avevano deciso di partecipare al corteo insieme agli studenti.
E stavi quindi, dicendo, diciamo, scusa, ti ho interrotto.
Sì, sì, no, che siamo rimasti particolarmente colpiti da quello che è successo e dal luogo in cui è successo, proprio davanti alla nostra scuola. Non capiamo perché sia stato precluso l'accesso a Piazza dei Cavalieri e perché il corteo sia stato bloccato proprio in quel punto.
Piazza dei Cavalieri, che lo diciamo per chi non conosce Pisa, è una piazza molto centrale dove ha sede, insomma, la sede storica dell'Università La Normale di Pisa, e dove è molto consueto che le manifestazioni passino.
Sì, assolutamente. Tra l'altro c'è stata una risposta bellissima della città, proprio in serata, spontanea direi. Due cortei, in tutto più di 5.000 persone, hanno sfilato nella città per riunirsi poi proprio in Piazza dei Cavalieri. E questo e tante altre manifestazioni di solidarietà sono state molto apprezzate dalla nostra comunità scolastica.
Senti, ma prego, prego.
No, se posso aggiungere, la nostra scuola è veramente a 20 metri da Piazza dei Cavalieri, quindi per noi è normale transitare in Piazza dei Cavalieri arrivando, uscendo da scuola o mangiando un panino, insomma, nella pausa pranzo. Quindi in realtà la gravità di quello che è successo è dettata proprio anche da una geografia del luogo e unito a tutto quello che ha già detto Milen bene, cioè sul fatto che il corteo fosse un corteo di ragazzi prevalentemente, c'erano anche degli universitari, ma tanti ragazzi della scuola superiore, assolutamente pacifico. E però appunto la cosa forse più grave è che comunque, per come erano dislocate le forze in campo e per tutto quello che è successo, anche se nel corteo non ci fossero stati nostri colleghi o ragazzi e ragazze della nostra scuola, tutto si sarebbe comunque svolto di fronte alle finestre e ai cancelli del nostro istituto. Quindi comunque saremmo stati parte in causa, anche solo, e lo siamo stati, come testimoni di quello che è successo.
Certamente. Quello che vi volevo chiedere, visto insomma che eravate presenti, è se avete avuto l'impressione che questa risposta così sproporzionata, è stata definita così insomma da varie parti, dipendesse dal tema su cui era chiamata la manifestazione, cioè dallo scendere in piazza a fianco del popolo palestinese, una giornata di solidarietà e resistenza internazionalista, diciamo, dai soggetti che avevano chiamato lo sciopero, cioè sindacati di base, se avete avuto, oppure dal fatto, insomma, perché noi seguiamo la scuola da anni da questi microfoni e obiettivamente gli studenti, le studenti hanno subito cariche negli ultimi anni molto spesso anche su altri temi, per esempio quando hanno manifestato contro l'alternanza scuola-lavoro, o attuale PCTO, ma non ci piace sempre chiamarla al vecchio nome. E non so qual è la vostra impressione.
No, Milan, non so se vuoi intervenire tu. E dunque, Cioè, quello che noi possiamo testimoniare, e dove dico noi, dico appunto come comunità scolastica che era presente, è che sicuramente era una reazione sproporzionata. Se poi essa sia stata causata da delle posizioni politiche, questo secondo me poi è l'aspetto meno importante, perché credo che ognuno di noi poi abbia una sua convinzione in merito a questo. Di sicuro quello che noi in maniera obiettiva possiamo testimoniare, e anche tutte le riprese, foto e video che sono state fatte, oltre alle testimonianze di quelli che erano presenti, è che la reazione sproporzionata, che i ragazzi non erano assolutamente né armati né minacciosi, hanno provato a entrare in piazza ma a mani nude, e anzi a un certo punto del corteo a mani alzate, quindi in maniera del tutto pacifica. Quindi diciamo che ognuno poi su questo può avere le proprie convinzioni, però penso che quello che è evidente è che sicuramente la reazione è stata proporzionata, che quindi lo sciopero dei lavoratori della scuola, come dei lavoratori di altro settore, era noto. In città era noto anche che ci sarebbe stato un cosiddetto chiamato sciopero studentesco, e che l'appuntamento era in Piazza Dante, che è un'altra piazza molto vicina alla nostra scuola, quindi vi dico, tutto si è svolto nell'arco di 200 metri, proprio a esagerare. Quindi insomma c'era da parte delle forze dell'ordine una preparazione rispetto a questo. Io non so se fossero attese più persone di quelle che poi effettivamente c'erano o meno, non so se Milene vuole aggiungere a questo punto.
Sì, no, non ho molto da aggiungere, sicuramente la risposta è stata sproporzionata. Io non ero nelle prime file, quindi non ho visto bene che cosa è successo all'inizio quando sono partite le cariche, ma dai video che abbiamo visto tutti quanti è chiaro che c'è stata una gestione assurda della situazione, e sulle ragioni per cui siano intervenuti in questo modo non lo so sinceramente. E volevo aggiungere che almeno a me personalmente ha fatto molto piacere sentire l'intervento del Presidente della Repubblica, insomma, che sia intervenuto il Presidente della Repubblica, anche per iniziare a provare a ricucire una ferita che comunque si è creata, cioè sottolineare che quello che è successo è grave e non è normale, e la risposta con i manganelli è stata un fallimento. Poi perché ci sia stato questo fallimento non lo so.
Io, se possibile, volevo fare una considerazione iniziale e poi chiedervi una cosa, entrambe, a chi vuole rispondere, insomma, perché abbiamo visto che, appunto, abbiamo pure sottolineato prima come c'è stata un'iniziale risposta diciamo di getto, diciamo di pancia, in cui avete scritto una lettera subito dopo gli eventi, ma poi subito dopo anche è successo che è stata pubblicata sul sito della scuola una risposta collettiva, quindi diciamo a nome dell'istituzione stessa, e poi adesso abbiamo appena visto che c'è stata anche sempre pubblicata sul sito della scuola una risposta da parte dei genitori degli studenti e delle studenti, quindi questo era semplicemente un dato di cronaca per diciamo riconfigurare un po' tutte le risposte che ci sono state. E quello che invece io volevo chiedervi riguardo alla giornata, un po' anche la tematica, ma semplicemente una vostra impressione, perché da quello che ho sentito e ho capito, comunque, ok, la partecipazione non era ampia, ma sicuramente era ampio il numero in proporzione alle persone totali che c'erano durante questo corteo, di studenti del vostro istituto. Quindi quello che vi voglio chiedere è, in questi 4 mesi, siccome noi più volte abbiamo notato sia a Roma che non a Roma, in diverse città, che c'è stata sempre molta difficoltà a avere un dialogo, a parlare di questa tematica, di quanto sta succedendo nella striscia di Gaza, e volevo chiedervi se come diciamo riuscivate a descrivere il clima all'interno del vostro istituto, e quindi se durante questi mesi si sono organizzate delle iniziative, cioè se c'è stato un confronto sia tra gli studenti e le studenti, ma anche con il corpo docenti.
Allora, se posso rispondo, inizio a rispondere io su questo. Direi che sicuramente il corpo docente e i ragazzi non sono rimasti indifferenti a quanto sta succedendo nella striscia di Gaza e comunque riguardo al conflitto, diciamo, israelo-palestinese. Nella libertà poi dei singoli docenti è un tema che è stato affrontato anche da più punti di vista all'interno delle singole lezioni, come spesso succede. Mi preme però anche, diciamo, sottolineare che Pisa è una città universitaria, forse più famosa per l'università, per le università, anche le due università di eccellenza che ci sono, che non per altro, e che proprio anche per questo la nostra scuola da anni sottoscrive una convenzione con il Centro Interuniversitario di Scienze per la Pace dell'Università di Pisa, che ci dà occasione annualmente anche di affrontare i temi non tanto dalla prospettiva della guerra, ma dalla prospettiva di una pace possibile, anche con docenti esterni, e tutto questo poi rientra anche naturalmente non solo nel piano, diciamo, didattico dell'arricchimento attraverso le varie discipline, ma anche nel cosiddetto piano di educazione civica. Quindi direi che la nostra non è mai stata una comunità indifferente a tutto quello che succede, ma che i fatti che sono successi venerdì, se possibile, ci hanno legato di più come comunità, e quando parlo di comunità io parlo di tutte le parti che sono presenti a scuola, quindi le famiglie, i ragazzi e le ragazze, il personale ATA che si è visto comunque davanti agli occhi quello che stava succedendo, e il personale docente. Tutto questo per dire che noi forse, e vi ringraziamo per l'opportunità, abbiamo risposto volentieri al vostro appello perché ci fa piacere portare la nostra testimonianza, però a questo punto ci siamo anche detti che forse è il caso, a questo punto, dopo aver denunciato in maniera, insomma, anche vibrante tutto quello che è successo, ci piacerebbe rielaborare quello che è successo proprio anche all'interno della scuola, perché l'impulso al dibattito è stato forte, ma allo stesso tempo ora sentiamo anche il bisogno di continuare a parlarne e a elaborare anche in maniera artistica, perché siamo liceo artistico all'interno della nostra scuola.
Beh, questo mi sembra sicuramente importante, era anche quello che vi avremmo chiesto in chiusura, cioè come si vive ora dopo questo, dopo anche la superesposizione mediatica, che è sempre qualcosa di complesso da gestire, tanto più in una comunità come una comunità scolastica, con le prese di posizione che continuano, perché insomma è di ieri la presa di posizione di Piantedosi al Consiglio dei Ministri, e quindi anche oggi sui giornali si è riparlato ampiamente di tutto questo, quindi immaginiamo che non sia semplicissimo anche gestire tutto questo all'interno di una scuola. Non so se su questo volete dire, aggiungere qualcosa.
Sì, quello che stiamo facendo in questo momento è cercare di appunto iniziare a rielaborare e parlarne internamente. Ho sentito anche alcuni ragazzi e ragazze che, ecco, erano un pochino stupidi di trovarsi i giornalisti tutti i giorni davanti alla scuola, e molti di loro hanno deciso di non esprimersi, anche per non essere poi strumentalizzati dai giornalisti, appunto, o dalle varie parti. E in questi giorni era già prevista da tempo una cogestione, e quindi anche questa è stata un'occasione per i ragazzi che hanno voluto farlo di parlare fra di loro, di parlare con i docenti e iniziare a rielaborare tutto quanto, discutendone e anche attraverso l'arte, perché il nostro è un liceo artistico, quindi hanno iniziato a produrre del materiale artistico proprio per rielaborare quanto accaduto. E niente, penso che continueremo così nei prossimi giorni, appunto cercando di fare in modo che venga allentata un pochino questa pressione mediatica, rispondendo meno ai vari stimoli esterni, ecco.
Noi vi ringraziamo molto, ovviamente se volete aggiungere ancora qualcosa volentieri, esprimiamo la solidarietà di questa radio a tutto il personale e a tutti gli studenti e le studenti del vostro liceo, e anche, insomma, in maniera più allargata, e i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti e autogestiti, quindi quando vorrete, se vorrete far passare la vostra elaborazione, siamo qua.
Va bene, grazie per lo spazio e la vicinanza. Grazie a tutti e a tutte.
Grazie a voi.
Grazie di te.
Ciao. Bite the bombs off a warmer, I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father who are being bombed by the bombs of a warmer. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, 'cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. 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 You might think carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine, kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So I import Israeli products, I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinian shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, 'cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. 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 Israel is funded by many. Veloci, veloci, ci muoviamo per la Toscana, andiamo a Firenze, dove abbiamo una insegnante al telefono che il 23 era in piazza, se non sbaglio, dietro lo striscione Docenti per la Palestina. È così? Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, sono Francesca da Firenze.
Ciao Francesca. E niente, appunto abbiamo parlato con delle colleghe di Pisa, anche a Firenze appunto c'è stata una carica che diretta, a quanto ho capito, praticamente sugli e sulle studenti più che sulla l'intera manifestazione, perché questa, diciamo, è stata alla fine del corteo, quando si è cercato di avvicinarsi al consolato americano, dico bene?
Sì, noi eravamo in piazza con un striscione di appunto di colleghi del mio liceo e altri insegnanti, e stavamo manifestando, era una manifestazione assolutamente pacifica, e stavamo appunto andando in direzione del consolato americano, quindi su Lungarni, e non ci siamo resi conto di nulla, perché è stata una carica immediata e velocissima, è avvenuta, diciamo, in una strada parallela in realtà dietro, e abbiamo visto correre la polizia, ma abbiamo immaginato che si fossero svegliati all'ultimo perché ci vedevano andare nella direzione del consolato, e invece poi ci siamo resi conto di quello che era accaduto. È avvenuto quasi alla fine appunto del corteo, e semplicemente perché gli studenti si stavano avvicinando, come era previsto, alla zona del consolato, che è sempre presidiata militarmente in questa città ormai da molti anni. Chiaramente è stata un'aggressione del tutto immotivata anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, nel senso che non c'era nessun pericolo di ordine pubblico evidente, e contro un corteo pacifico che stava appunto manifestando contro la guerra, quindi un atto di repressione che effettivamente a noi ricorda molto repressioni che abbiamo visto appunto a Genova durante il G8, certamente anche in altri contesti, però un corteo attaccato così appunto, senza proprio che ci fosse nessun tipo di scontro preventivo, è appunto un attacco preventivo che difficilmente non è inquadrabile nella logica di una repressione dal sapore squadrista, devo dire, e così l'abbiamo interpretata, e per fortuna così mi sembra che la stiano interpretando anche in tante scuole della città e non solo, perché appunto negli ultimi giorni stanno fiorendo gli appelli di solidarietà contro gli atti di squadrismo, ma addirittura io poi nel pomeriggio della manifestazione sono stata a Palazzo Vecchio dove c'era un convegno sulla Palestina, appunto, con grandi ospiti come Jan Papp, come Francesca Albanese, e si sono addirittura il presidente del Consiglio Comunale si è espresso appunto contro le cariche del squadrista.
Il presidente del Consiglio Comunale del PD, immagino.
Del PD.
Quindi uno si stupisce parecchio, ecco.
Uno si stupisce parecchio, sì, devo dire. Sì. Probabilmente in questo caso era anche, come dire, siamo in un clima particolare, visto che ci sono le elezioni a Firenze, possiamo anche inquadrarlo così, però certamente, insomma, i fatti sono stati letti così, non soltanto da un manipolo di insegnanti schierati palesemente, ma un po' in generale, devo dire, è stato piuttosto evidente, insomma, qual era l'intento di questa carica simile a quella di Pisa, appunto.
Ma secondo te, proprio per la tua idea, chiaramente non abbiamo la verità in mano nessuno, è il tema, cioè il fatto di manifestare per la Palestina? No, perché abbiamo visto in 10 giorni 3 manifestazioni sotto la RAI caricate in 3 città diverse, perché poi si dice le mele marce, eccetera, ma succede in tutte le città, è successo a Milano, è successo a Milano no, a Bologna, a Napoli, a Torino, e poi in queste manifestazioni del 23 a Firenze, a Pisa, a Catania. Difficile dire che è stato un prefetto che si è addormentato.
Sì, molto difficile, e direi che certamente il tema e la questione vuole essere cascata, e diciamo si vuole in qualche modo spostare l'attenzione da e cercare di costruire l'immagine del di chi manifesta come evidentemente nemico e come qualcuno di facinoroso, quindi spostare dalle idee
alla solita cosa, all'ordine pubblico,
all'ordine pubblico, è quello che è anche in parte successo, perché effettivamente si è parlato di questo più che della manifestazione di Milano sui giornali e sui media, quindi in qualche modo si è anche riusciti a fare questa operazione e di questo complice anche media. Io penso di sì, cioè mi sembra che questa sia la logica che vediamo da 5 mesi, cioè quella di non lasciare, cioè di costruire l'immagine di chi si esprime anche delle volte in maniera moderata, non è il nostro caso, nel senso non siamo certo moderati, ma siamo di parte moderati in questo caso, però anche chi lo fa in modo moderato viene tacciato appunto di antisemita, quindi mi pare che la logica in questo momento sia piuttosto chiara, anche a non voler essere dietrologici, insomma, a non voler leggere sempre nei fatti dei movimenti precisi, ma mi sembra che in questo caso sia chiaramente così e non fugga nessuno. Gli studenti della nostra scuola poi infatti hanno reagito, hanno scelto di reagire visto che comunque erano implicati, erano presenti alla manifestazione, e ieri hanno addirittura occupato un pezzo della scuola per tutta la mattina appunto contro le cariche repressive squadriste della polizia e di nuovo appunto contro il genocidio in atto, quindi in qualche modo quantomeno mi sembra che dall'altra ci sia da parte dei giovani studenti, e non solo chiaramente, però nelle scuole ci sia movimento, almeno dal nostro angolo visuale vediamo questo, c'è una sensibilità diffusa, un movimento che sta crescendo contro il genocidio a Gaza e contro l'occupazione in Cisgiordania.
Sembra che mi hai letto nel pensiero, perché mi hai risposto a quello che ti stavo per chiedere, quindi probabilmente adesso non so bene,
no,
non so bene che cosa dirti, perché ce l'avevo pronta, però più o meno mi hai risposto.
Ma ieri è stato molto bello arrivare a scuola e vedere in una scuola tra l'altro molto bella, con un ostacolo, un'enorme statua di 6 metri che era appunto capeggiava un grande striscione che è ancora lì presente, non è stato tolto, con scritto stop genocidio e stop alla repressione, e appunto gli studenti e le studenti che tutta la mattina hanno in parte protestato, cantato come fossero appunto ad un sit-in in una piazza, e in parte poi hanno discusso tra loro cercando di ricostruire le ragioni e cercare di comprendere, quindi devo dire, e nella scuola per fortuna il clima nella mia scuola, che comunque è una scuola dove c'è questo spazio di discussione, di libertà possibile, il clima era un clima accogliente in cui è stato possibile appunto anche fare senza repressione poliziesca, per fortuna in questo caso.
E quindi diciamo, allora provo a tramutartela da domanda a un po' considerazione insieme, fatta insieme in generale, che un po' riprende quello che stavi dicendo tu. E secondo me ci sarebbe tanto appunto pure da interrogarsi e chiedersi un po', no, quando si parla pure di violenza, che cosa significa esattamente violenza. E però quello che su cui volevo riflettere adesso un pochettino insieme era quello che appunto dicevi, cioè nel senso che l'impianto repressivo messo in atto fa sì che secondo me poi una delle problematiche, oltre poi al naturale istinto, soprattutto poi quando, ma in realtà lo amplierei a diciamo tutte le fasce d'età, non solo a quelle diciamo liceali, delle medie, insomma adolescenziali, però comunque ti fa desistere poi fondamentalmente pure per paura, no? Magari anche a scendere in piazza, ad attivarti. Ma anche un altro effetto collaterale purtroppo che può accadere, che mi viene da dire che può accadere, è quello di far sì che poi magari nelle mobilitazioni si rischi un po' poi di perdere anche il focus, cioè nel senso che diventa come, da una parte questo è un piccolo mio commento personale, sì, quello uno dei problemi principali, cioè il rapporto con la polizia e con tutto l'impianto messo insieme, ma diciamo quello che poi alla fine, per cui si manifesta, diciamo i temi, i contenuti che si portano in piazza, alla fine a volte vengono un pochettino persi, per cui sono semplicemente molto contento di sentire che poi la risposta degli studenti e delle studenti, almeno nella scuola di cui mi parlavi, è stata quella poi di un'occupazione che non ho capito se fosse appunto simbolica oppure un'occupazione che tuttora è in atto, però comunque che riprendesse i temi portati in piazza, perché comunque è su quelli su cui noi fondamentalmente dobbiamo continuare a concentrarci, mi verrebbe da dire.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. L'impressione che io ho, però, diciamo, o meglio, il racconto che posso fare della scuola nella quale poi verrà nella città che abito, è che questo rischio chiaramente esiste sempre, insomma, anche che si sposti la questione soltanto sulla repressione e non anche poi sui contenuti. Ieri hanno occupato soltanto ieri, quindi un'occupazione simbolica, anche perché venivano da una settimana di autogestione, nella quale avevano anche già affrontato la questione del genocidio in Palestina con ospiti, insomma era già stato un tema dibattuto. L'impressione è che questa questione sia una questione che piano piano nel corso dei mesi, rispetto ad un iniziale sicuramente diffuso dissenso che ho visto fin dall'inizio, almeno tra i miei studenti della mia scuola, che però all'inizio non aveva delle parole, aveva soltanto un'indignazione generale e sicuramente anche una capacità, credo legata da quello che mi dicono gli studenti, a non seguire la stampa mainstream, cioè per una volta il fatto che non leggano i giornali li ha in qualche modo salvaguardati da una stampa completamente embedded, quindi sono i loro social media riportano un'altra visione delle cose, all'inizio non avevano però i nomi da dare. Credo che nei mesi un pochino qualcosa sia arrivato, però chiaramente questo è difficile da verificare. Nella mia scuola quello che abbiamo scelto in tanti e tante è di dedicare le ore di educazione civica, le famose ore che appunto sappiamo spesso sono appunto così assolutamente
vive
di fuffa, esatto, però abbiamo deciso di dedicarle con declinazioni diverse in base alle varie discipline alla questione palestinese, anche mettendoci d'accordo tra di noi, quindi in qualche modo abbiamo deciso che il nostro compito come insegnanti era un po' dare dei nomi e cambiare anche i nomi rispetto a quelli che venivano attribuiti, quindi non si parla di guerra ma si parla di genocidio, si parla di colonialismo, di insediamento, di apartheid, di polizia etnica, quindi cercare di dare degli strumenti critici, ma anche delle chiaramente ricostruire la storia in modo tale che in qualche modo arrivi un'informazione, una formazione diversa. Poi se questo, come dire, sia arrivato è difficile dirlo, però certamente
sicuramente io penso che sia arrivato in alto, cioè non lo so, ma per chiudere io ti volevo fare una mia valutazione e sentire che ne pensi. A me, allora, chiaramente tutta la questione del genocidio, c'è un grosso impianto nel nostro paese e credo in tutto l'Occidente per silenziarla, per darne una lettura distorta, addirittura opposta, eccetera eccetera, nel mondo della cultura, dello spettacolo, della televisione, praticamente ovunque, nei media. Ma anche sulla scuola c'è stato un investimento specifico perché la scuola non affronti questo tema, non si faccia parte attiva, non svolga quello che è il suo ruolo poi alla fine, perché il nostro ruolo è dare strumenti agli studenti e alle studenti per decifrare il mondo, io credo, prima di tutto. Però da subito, dall'8, 9, 10 ottobre ci sono stati gli interventi di Valditara sugli studenti e le studenti di Milano, interventi su insegnanti qui a Roma, sia in un liceo italiano che il caso di Seif al liceo francese, di cui noi abbiamo parlato molto a lungo, e adesso le cariche agli studenti e alle studenti. Mi sembra che ci sia proprio una, come dire, l'intento di far tacere la scuola su questo argomento, come se questo fosse possibile.
Sì, certo, perché comunque la scuola effettivamente in qualche modo farlo sapere è la dimostrazione che ancora si teme che la scuola possa avere la funzione che insomma l'articolo 3 le ha attribuito, cioè uno strumento di emancipazione, diciamo così. Quindi evidentemente in qualche modo è quasi una riprova positiva del fatto che ancora qualcosa contiamo, perché sennò non ci vorrebbero facitare se fossimo poi così del tutto inefficaci. E io credo appunto il tentativo ci sia, forse non così riuscito, cioè quello che vedo non soltanto da appunto dalla mia ottica è che comunque si stia riuscendo almeno in parte a leggere diversamente gli eventi, cioè non mi pare proprio che la stampa mainstream e chiaramente la politica che quindi passa, cioè la visione politica che passa, quella di questo governo, che è chiara, ed è anche chiaro qual è appunto il
sì, Piantedosi ieri sostanzialmente sì. Ha detto colpa degli studenti, ecco, questo ha detto
sì. Certamente, sì, anche quello che sta avvenendo a Gaza
sì, un'ultima ora se però, posso di San Giuliano, ministro della cultura, diciamo, per rimanere un pochino nell'ampio spettro, si parlava, cito, allo Stato di Israele, ai suoi artisti e a tutti i suoi cittadini va la mia più profonda solidarietà e vicinanza. Comunque insomma ci si muove sempre là.
Ma, certo, scusa. Ma il Consiglio Comunale di Firenze, il console israeliano a Firenze ha ritenuto indegno quello che è avvenuto dentro il Palazzo dei 500 a Firenze per un convegno effettivamente condivisibile da tutti i punti di vista, senza appunto una Francesca Albanese, Jan Papp sono stati oggetti,
cioè, Jan Papp, ricordiamolo, insomma, forse il più importante storico
israeliano, tra l'altro, chiaramente della nuova storiografia palestinese, ma è uno storico israeliano di fama chiaramente internazionale, che appunto è venuto apposta, però ecco, accolto nel sonore dei 500, devo dire ha fatto un buon effetto, quindi forse non insomma, sappiamo che Firenze non è una città governata da una massa di
da un gruppo di comunisti,
di comunisti
libertari, no?
Libertari, quindi non lo dico per fare la giorinata chiaramente del nostro consiglio comunale, lo dico perché mi pare un fatto comunque che evidentemente in qualche modo una certa lettura, forse non dico che, però qualcosa in questi mesi si è mosso anche al di là del, nonostante appunto il messaggio e le politiche che sono state tutte unidirezionali, appunto come si diceva prima. E mi pare che sia questo il nostro compito come insegnanti, continuare a fare questo, cioè anche per esempio il genocidio, utilizzarlo e spiegarne l'origine come dispositivo giuridico anche, quindi non soltanto come definizione di parte, ma anche proprio nella sua origine, quindi è chiaro che lo si possa utilizzare e sia il caso di farlo, e non lo facciamo soltanto noi, tra l'altro, in questa fase.
No, lo fa la Corte Internazionale, quindi dal momento in cui la Corte Internazionale ha detto che è proponibile come analisi.
Lo possiamo dire anche noi, insomma.
Direi di sì, insomma, non ci sentiamo neanche così autorevoli, insomma, per smentire la Corte.
No, nemmeno così tanto sulle barricate in questo caso, sinceramente.
Senti, noi ti ringraziamo e a risentirci presto.
Certo, grazie a voi.
E Palestina Libera, ciao.
Palestina Rossa, ciao.
Ciao.
Buona giornata, ciao.
This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse of the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we are automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message, don't get it confused. I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die.
Ed eccoci qui tornati con una giusta precisazione che ci fanno le ascoltatrici riguardo appunto al a quanto detto prima. Mi sono scordato il nome del questore di Pisa.
Ti perdoneremo per questo.
Esatto, che comunque era in servizio a Genova nel periodo del G8, ma non era il vicequestore, quindi però comunque la
era più in basso?
Era più basso.
Quindi ha fatto carriera, come tutti quelli che stavano nelle guardie a Genova, esatto. A massacrare la gente, ha fatto carriera pure questo.
Diciamo, si è formato in quell'ambito lì comunque, vediamo, non aveva
una formazione importante.
Esatto, non aveva questo ruolo così, diciamo, questa responsabilità. responsabilità così alta, però comunque la sua forma mentis nasce, cresce e si sviluppa lì. E quindi, diciamo, sinceramente, in attesa dell'ultimo collegamento della puntata, volevo un attimo provare a sviluppare quello che, cioè, diciamo, brevissimamente stavamo provando a dire prima, e cioè semplicemente che a me sembra che a volte è non solo ridondante ma anche un po' controproducente utilizzare il termine pacifico accanto a manifestazione, cioè manifestanti pacifici, manifestazione pacifica, perché poi diventa secondo me un termine facilmente strumentalizzabile, nel senso che poi una volta che abbiamo visto che è sottolineato come un'ovvietà, cioè un dato di fatto, che questo impianto repressivo cresce e si sviluppa dentro sto paese da che almeno io ne ho memoria, e dover, diciamo, poi scandalizzarsi perché esclusivamente perché quella manifestazione viene definita pacifica secondo benissimo non so quali canoni, fa sì che poi la prossima volta che succederà, come succederà purtroppo penso anche a breve, spero, da una parte, perché quantomeno vuol dire che le mobilitazioni sono in atto, semplicemente si dirà: quel tipo di corteo, quel tipo di manifestazione, quel tipo di evento era violento, c'erano i cosiddetti, no, le frange violente, i piccoli personaggi isolati che hanno fomentato la massa. Quindi fondamentalmente io proverei, poi questo è un pensiero mio personale, a evitare di utilizzare questo termine pacifico accanto a quando si manifesta, anche perché banalmente mi viene a dire: allora che significa violenza? Cioè, dall'altra parte ti ritrovi gente con scudi, manganelli, caschi, pistole, e parliamo di violenza in un altro caso, cioè, insomma, io cercherei semplicemente di evitarlo. Questa era una mia considerazione a margine.
Ma sì, anche perché in genere il gioco dell'altra parte è quello di dire: ci sono i violenti e ci sono i pacifici. Beh, noi attacchiamo i violenti, no, ma non eravamo violenti, ma secondo noi sì. Insomma, alla fine non è che si arrivi molto 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 lontano.
Sì, è un discorso fatto e rifatto.
Però è anche vero che le prese di posizione a cui abbiamo assistito in questi giorni sono prese di posizione che stanno dentro le istituzioni in genere, perché certo, si tratta di docenti che stanno sul posto di lavoro, e quindi questa sottolineatura credo che derivi da lì, insomma, dalla necessità di potersi esprimere.
No, ma chiaro, infatti non era specifico per cioè, diciamo, per casi particolari questo mio commento, ma era diciamo una considerazione un po' più generica, perché la sento abbastanza diffusa come tendenza, quella di utilizzare questo meccanismo, che abbiamo visto che è un po' il classico meccanismo, il solito meccanismo. E detto ciò
facciamo, continuiamo una piccola pausa musicale per poi parlare di dimensionamento e di, sì, una manifestazione che c'è domani davanti alla Regione Lazio.
Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer.
Nel frattempo cogliamo l'occasione per salutare anche chi ci ascolta a Terni in DAB, perché Radio Onda Rossa trasmette in DAB a Terni ormai da 3 mesi, credo. E ricordiamo che domenica mattina alle 11 andrà in onda una trasmissione proprio da Terni, dal Cimarelli. È la prima esperienza di questo tipo che facciamo, quindi mi raccomando, si parla delle lotte, della storia delle lotte sociali a Terni. Domenica prossima, che non mi ricordo che giorno è, che numero è, il 4, 3, 3, domenica 3 alle 11. E salutiamo anche chi ci ascolta dalle frequenze di Radio Wombat, che non ci sta ascoltando in questo momento, perché Radio Wombat ci ritrasmette il giovedì alle 14.30, e quindi salutiamo, insomma, chi ci ascolta nell'area di Firenze dalle frequenze di Radio Wombat. E anche su questo abbiamo da raccontarvi che sta per partire qualcosa di nuovo, sta per partire un nuovo format, posso dire format?
Diciamolo.
Che si chiama Ponte Radio, proprio perché è un ponte tra varie radio sorelle, cioè tra noi, Radio Onda Rossa, Radio Wombat di Firenze, Radio Eustachio di Verona, Radio Quar che è sparsa nel mondo, che hanno sempre collaborato in questi anni, ma che da venerdì 1 marzo cominciano una collaborazione più stretta, gestendo una fascia oraria a turno che va in onda su tutte e quattro le radio in contemporanea. Questa fascia oraria è dalle 13 alle 14:30 e si chiama appunto Ponte Radio.
Promettiamo che presto arriverà spottino con jingle e cose che vi ricorderà comunque questo appuntamento del venerdì.
Intanto voi connettetevi sempre su Radio, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa o in streaming, ma anche venerdì all'una, e un saluto anche ai compagni e alle compagne di Radio Wombat, non solo ai loro ascoltatrici e alle loro ascoltatrici.
Allora, non so perché mi è venuta in mente questa cosa, che però ritorna sul tema scuola, scusate, non so che collegamento ha fatto il mio cervello, però volevo ricordare a chi ci ascolta, precario, precaria, che sia, che ha cercato, che parteciperà al concorso, semplicemente che sono uscite le convocazioni, quindi tocca andare a controllare e ci saranno le convocazioni, quindi era semplicemente una nota di servizio.
Facciamo il servizio pubblico, ma esatto. Diciamolo, però è partito il concorso.
Sì,
che si aspettava da tempo.
Esatto, quello riso che cambierà tutta la questione del precariato all'interno della scuola, no? Quindi sono i 25.000 posti su 250.000. Adesso sto sparando.
Sì, no, ma credo più o meno siamo là. Quindi un decimo. Il concorso, che è sia per la scuola primaria che secondaria, inferiore e superiore, quindi insomma per tutti gli ordini di scuola sostanzialmente. Ma questo concorso, io non ho capito questo, è ordinario o straordinario?
È straordinario. Adesso su questo, allora io
non so bene che cambi, però.
No, è quello. Infatti, io adesso chiedo, se ci sono delle persone che ci ascoltano, di chiamarci al 49 17 50, per dirmi se sto dicendo bene o male, perché tanto abbiamo un po' di tempo prima che arrivi Likewise, anche se non vogliamo ammorbarvi fino alle 7, ovviamente. E che, da quello che ho capito, comunque non è abilitante. Però questo, non so se adesso ho detto cose che non...
No, tu parla e adesso vediamo.
Ok, vediamo, esatto. E non dovrebbe essere abilitante, quindi fondamentalmente poi ci sarà questa simpatica sorpresa di cui abbiamo già parlato più volte, dei 60 crediti che dovremo integrare. Io adesso parlo a noi per noi precari e precarie, che dovremo integrare, e adesso pure quello toccherà capire come si fa, e è tutto un capitolo che probabilmente andrà affrontato un po' più nel dettaglio.
E possiamo solo sottolineare l'infamia che è stato tirato fuori il calendario a 15 giorni dalle prove.
Ah, certo, no, quello l'avevamo detto, eh. Tenetevi pronti e pronte, perché pronti via, cioè nel senso.
Ma nel frattempo abbiamo un'altra voce che entra in trasmissione. Pronto?
Ciao a tutti e tutte.
Ormai è la voce del dimensionamento, anche se in realtà potremmo anche parlare di concorso e precariato, però oggi concentriamoci sul dimensionamento, che dici?
Sì, sentivo l'altra voce che parlava, la quale siamo sentiti ieri, appunto per questo benedetto o maledetto concorso. Comunque, senza farla lunga, ne abbiamo già parlato tanto, ancora grazie a Radio Onda Rossa per dare spazio a questa battaglia, al Comitato contro il Dimensionamento. Domani è il giorno importante, perché siamo partiti da qualche mese con mobilitazioni e assemblee contro questa delibera che la Regione applica, ha approvato il 4 gennaio, che va a colpire più di 20 scuole nel Lazio, le va a accorpare, a ridurre quindi i servizi, a aumentare il carico sui lavoratori, sulle famiglie, peggiorare il servizio per gli alunni e le alunne, e quindi visto che sono stati colpiti anche territori di periferia, territori di aree interne della regione, dove già sono attivi comitati in realtà che combattono un abbandono istituzionale che già è preesistente, questa legge non fa che peggiorare la situazione. Quindi domani si va sotto la Regione Lazio alle ore 16 alla Garbatella, a Piazza Derico da Pordenone. È un presidio che cercheremo di tenere per un po'. Sappiamo che recarsi alla garbatella di pomeriggio in mezzo alla settimana non è semplice, anche soprattutto per chi lavora nella scuola che magari stacca proprio a quell'ora, però per quello cercheremo di trattenerci per un po' là sotto, animeremo la piazza con, ovviamente con amplificazione. L'intento è quello di cercare di incontrare l'assessore alla scuola della regione Schiboni, sapendo bene che insomma da un lato ovviamente c'è un governo dei Fratelli d'Italia della regione che, e quindi come al governo nazionale il ministro Valditara ha imposto questo dimensionamento scolastico come parte insomma di tutta un'idea politica di scuola che hanno ben chiaro da tempo. Ricordiamo Valditara era anche tra i protagonisti della riforma Gelmini, ma sappiamo anche che dentro la regione ha creato parecchio imbarazzo l'applicazione di questo dimensionamento, quali territori e quali scuole colpire ovviamente non era una scelta che volevano di base fare per essendo appena entrati al governo. Infatti hanno tentato per tutto novembre, dicembre di tentennare, di fare di rallentare il processo, ma alla fine evidentemente qualcuno gli ha detto che dovevano tagliare e basta. Andiamo a vedere un attimo se ci sta l'intenzione di rendersi conto dei danni che si stanno facendo con queste decisioni che sono state prese senza consultare le scuole, i territori coinvolti. Quindi alle 16 saremo lì e vi invitiamo a partecipare, a raggiungerci.
E quindi ci sarà sicuramente insomma le varie comunità, diciamo, delle scuole colpite, a partire dalla Pirotta che sta insomma tra Quarticciolo e Morandi, se dico bene. Immagino anche altre, parlo non so di Casal de Pazzi, e poi sono gli altri le altre zone, gli altri quartieri insomma che vengono colpiti da questo, ma chiaramente non è che è una mobilitazione riservata a chi è colpito quest'anno, perché fra l'altro insomma al di là che è una questione generale, ma questi tagli proseguiranno per altri 3 anni nelle intenzioni del legislatore.
Sì, è un triennio di ridimensionamento. Nel Lazio sono più di 50 le scuole da colpire, quindi non ne hanno prese neanche metà. Quest'anno dovevano essere soltanto 2, poi alla fine come dicevo sono passati a 26. Su Roma c'è la Pirotta, ci sta che come dicevi tu parte da insomma il territorio che forse si è mosso con più forza da subito, però ci sta anche la De Curtis a Torrenova, ha accorpata all'istituto di Via delle Alzavole, dove c'è stata anche un'assemblea sindacale 2 settimane fa che ha visto la partecipazione di parecchie lavoratrici, che insomma speriamo porti dei buoni numeri in piazza. Ci sta ci sono anche altre scuole colpite, c'è la scuola di Statuario e Quarto Miglio, di cui in questo momento non ricordo il nome, che anch'essa è stata colpita, e insomma sappiamo che anche là la voce è arrivata, e almeno insomma da queste scuole contiamo che ci sia una partecipazione, anche ovviamente da altre scuole, da altre realtà, c'è anche come vi dicevamo la partecipazione dell'FLC, quindi insomma è una piazza plurale, una piazza che però appunto è un inizio sia di tentativo di fermare questo dimensionamento, ma anche di costruire consapevolezza e informazione, perché non si sa molto e soprattutto pochi mezzi di informazione scelgono di parlare di questo, stanno parlando di tutt'altro, delle elezioni in Sardegna, delle solite questioni diciamo sulla scuola, magari invece anche meno importanti, mentre un tema del genere, l'ennesimo taglio sulla scuola, su una scuola di prossimità, tutto quello che insomma a partire dal Covid si era detto viene in pratica cancellato con questa scelta, una scelta che ricordiamo sì che arriva dalla legge di bilancio del 2023 del governo Draghi, ma che in realtà è un'interpretazione libera di quelli che sono i principi di applicazione del PNRR, perché la legge di bilancio taglia sulla scuola per accedere ai fondi del PNRR, che dice di razionalizzare la spesa sulla scuola, ma che al contempo dice che le classi in Italia sono troppo numerose, che ci vorrebbe insomma no anche un'idea di scuola diversa, e però si decide quindi di fare questo accorpamento più che altro per una direzione politica che chi ha purtroppo il potere di farlo vuole dare alla scuola. Non le responsabilità non sono veramente solo dell'Unione Europea, no, perché poi sembra sempre che ce lo dice l'Unione Europea,
no, però certo,
poi i governi decidono come applicarle queste indicazioni. Non c'era scritto da nessuna parte che bisognava andare ad accorpare le scuole. Le scuole come di territori, no? C'è un paesino di montagna, c'è una scuola con pochi iscritti, che facciamo? La chiudiamo. Qua a Quarticciolo c'è una scuola con pochi iscritti perché è una scuola che deve fare un lavoro gigantesco rispetto a quello che dovrebbe normalmente fare, con un sacco di ragazzi con difficoltà, ragazzi stranieri e tutto, e che facciamo? La chiudiamo e la accorpiamo ad un'altra scuola con una singola dirigente che deve gestire 8 plessi e 1700 studenti. Sembra proprio una buona idea, sembra veramente appunto soltanto un'idea di scuola, come l'ennesima voce di un bilancio, senza pensare minimamente a qual è il senso in realtà di questo tipo di istituzioni. Quindi insomma siamo abbastanza col coltello fra i denti in territori soprattutto già completamente abbandonati, perché questa legge rischia di far chiudere questi plessi, chiudere queste scuole, sarebbe veramente inaccettabile.
Siamo con te, siamo con voi, lo ripetiamo, domani dalle 16 sotto la regione a Garbatella. Vuoi ripetere la via, per favore, che non la ricordo?
Piazza Oderigo da Pordenone.
Piazza Oderigo da Pordenone, dalle 16 domani, mercoledì 28.
Esatto, no al dimensionamento scolastico.
No al dimensionamento scolastico, grazie a te.
Ciao.
Ciao, a presto.
Yeah, yeah, it's low key, and the main man, Mr. Adoni, tell him how you feel.
Yo, low key, you know we take life for granted too much, them crumbs that are left from our food and we throw away, people in Iraq or Palestine could live with it, then 1p, 2p, 5p, throw it on the floor. Because we can't buy nothing with it, don't mean we can't save it and give it to charity.
Ecco sì, allora una cosa importante anche diciamo da comprendere è che è molto difficile, cioè, è molto raro che io poi magari riesca a dire una cosa veramente giusta e corretta, per cui il redattore che è in ascolto, però purtroppo oggi non è qui, giustamente mi dice che il concorso di adesso per la secondaria è ordinario, non è straordinario, però non è abilitante, quindi diciamo vabbè, mi gioco un 50 e 50 e per il resto sicuramente se volete avere informazioni riguardo a questo concorso non le delegherei a me personalmente, perché vabbè, lo andrò a fare senza molte aspettative, però fondamentalmente ecco, ribadiamo che è ordinario ma non è abilitante, quindi poi toccherà capire bene come fare per prendere questa abilitazione e tutto quell'altro filone che sono i 60 CFU. Però forse abbiamo una persona che adesso ci può aiutare in questo, magari.
Sì, abbiamo un compagno dei Cobas che ci ascolta e ci soccorre, prego.
Grazie.
No, solo una precisazione rapidissima rispetto al concorso. Io capisco il compagno che ha parlato prima, perché veramente riescono a fare delle soluzioni normative di una creatività unica, e quindi questo concorso è nello stesso tempo ordinario, straordinario e non abilitante. Quindi, insomma,
ma che vuol dire che è ordinario e straordinario?
È ordinario perché lo può fare chiunque.
Ah ok, non sì, c'è un prerequisito
tipo... Esattamente. Ci sono però dei posti, diciamo un contingente riservato a chi ha i 3 anni di servizio e quindi è anche straordinario da questo punto di vista, e però non è abilitante, e quindi diciamo che la creatività al ministero
è un 3 in 1, la creatività al ministero, ma una creatività non divertente, non affascinante,
no,
che non migliora il mondo.
È legata al fatto che poi costringono tutti a prendere l'abilitazione con i nuovi percorsi e quindi a elargire fior di quattrini alle varie università, ai nuovi, quasi tutte queste ormai online private che più o meno diciamo rilasciano i titoli senza troppa fatica, e quindi insomma è una regalia a queste strutture.
Esatto, no, ma infatti su questo, se posso allungarci un pochettino, io ancora non ho capito bene francamente come si fanno a prendere queste integrazioni di questi crediti, perché poi da quest'anno adesso dovrebbero partire, però non ho capito, non tutte le scuole né tutte le università.
Ma è uno straordinario momento, il precario della scuola chiede consulenza ai COBAS.
Sì, no, ne approfitto perché sì, ecco, cioè si capisce.
Sì, allora, per ora sono partiti solo quelli, diciamo, automatici, perché in tutto questo appunto guazzabuglio creato, in pratica chi ha già un'abilitazione può conseguire un'altra abilitazione in un'altra classe di concorso, a prescindere, diciamo, dai numeri che poi verranno comunicati del contingente presso le singole università. Quindi le università sono già partite. Per chi ha già un'abilitazione o i 3 anni di servizio, perché queste due, diciamo, categorie non avranno un numero chiuso, quindi sono tutte ammesse a prendere un'altra abilitazione o un'abilitazione nel caso di chi ha i 3 anni, e questi sono appunto già partiti a 2000 euro, stanno già facendo le iscrizioni in molte università, alcune hanno già scadenza 2 marzo, 5 marzo, insomma, quindi okay. Stanno aspettando a chiudere i bandi. Vabbè, diciamo che... per tutte le altre situazioni siamo ancora in attesa di chiarimenti da parte del Ministero.
Ok, bene, quindi...
quindi il Ministero sta sul pezzo proprio, direi, nel senso va pianino.
Sì, è quello che denunciamo da tempo, che hanno chiuso, no, il 24 ottobre, sì, il 31 ottobre del 22... i famosi 24 CFU, da questo mi è nato il 24, ma non hanno attivato null'altro, tant'è vero che pare che per le GPS ammetteranno anche chi non ha i 24 CFU, perché chi si è laureato dopo, dal 1 novembre 2022, se no sarebbe tagliato fuori da tutto a questo punto.
Sì, devo dire che io ho più di 20 anni che sono nella scuola, la legislazione scolastica chiara non è mai, cambia ogni anno, eccetera, ma adesso siamo arrivati veramente a un contorcimento incredibile. Come si fa?
Sì, perché cambiano le carte in tavola in continuazione, cioè un mese fa hanno modificato gli STEM, settimana scorsa hanno riaggregato le classi di concorso, quindi è un... Stare dietro alle misure del Ministero è diventato un lavoro vero e proprio, per cui io capisco tutti i precari e le precarie, cioè lo stato di ansia che questi provvedimenti determinano è enorme.
Eh sì, infatti va bene, diciamo che anche per lasciare un po', pure un po' libere le frequenze, però comunque quello che voglio dire, ecco, non voglio lasciare dare sfogo adesso al rodimento che in questo momento ho, e dico semplicemente che inizierò a mettermi da parte sti 2000 euro eventualmente per l'anno prossimo, che devo dire, cioè, in qualche modo farò.
Intanto ringraziamo Mario.
Sì, volevo fare la precisazione, non volevo rubarvi tempo.
No, hai fatto benissimo, grazie. Anzi, ti ringraziamo. Okay. Potremmo anche aprire la rubrica consulta Mario in diretta.
Facciamo un question time.
Ciao,
okay,
grazie.
Saluto a tutti e a tutti. Ciao.
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 Salutiamo, se no ci viene in mente di parlare di qualcos'altro. E quindi alle 18 e 26 minuti primi l'ora di buca vi saluta, vi lascia un po' di bella musica in attesa della musica ancora più bella, perché alle 19 arriva Likewise.
Tornano.
E buon ascolto.
A presto.